Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Il Consiglio federale cambia strategia sul coronavirus. Test a tappeto gratis per tutti, in arrivo anche quelli fai da te. Più donne nei direttivi delle grandi aziende e nei politecnici federali che presentano le loro misure. Tacciano le armi e cessino gli interessi di parte, l'auspicio di Papa Francesco al suo arrivo a Baghdad. 100.000 morti in più del normale, preoccupanti i dati Istat sulla sovramortalità causata dal Covid-19 in Italia. Per lo sport stasera torna in pista il Lugano Hockey in casa con il Berna. Test gratuiti per tutti, asintomatici e non, per le scuole così come per le aziende, frontalieri compresi. Il Consiglio federale cambia marcia e decide di puntare molto di più sulla prevenzione e sulla possibilità di scoprire rapidamente i nuovi contagi da coronavirus e i potenziali focolai. E non appena saranno disponibili, la Confederazione fornirà ogni mese 5 test fai da te a tutta la popolazione. Obiettivo: limitare al massimo i rischi delle fasi di riapertura attesi nelle prossime settimane. Da Berna, Mattia Serena.
Il graduale ritorno alla normalità non dipende unicamente dalle vaccinazioni. Fondamentali saranno anche i test. Un anno fa erano riservati alle persone con chiari sintomi della malattia, poi sono arrivati i test rapidi e quelli salivari.
L'obiettivo è d'élargir très fortement.
L'obiettivo, ha spiegato il consigliere federale Alain Berset, è quello di estendere in modo molto importante l'accesso ai test gratuiti. I test di massa nelle scuole e nelle imprese sono già una realtà nel Canton Grigioni. Il governo punta ora su questo strumento per tutto il paese, ma va ben oltre. Dal 15 marzo, in pratica, ogni cittadino, anche chi non ha sintomi, dovrà poter verificare se ha contratto il virus negli appositi centri o in farmacia. Le aziende che effettueranno test salivari di gruppo almeno una volta alla settimana non dovranno più, se negative, mandare in quarantena le persone che sono state in contatto con chi è contagiato. Ma non è finita. In arrivo ci sono anche nuovi test fai da te che non vanno spediti in laboratorio. Non sono ancora sul mercato perché dobbiamo essere certi della loro qualità per non creare false sicurezze, ha spiegato il ministro della Sanità, che non esclude possano essere a disposizione dall'inizio di aprile. Si potranno ritirare in farmacia e ogni cittadino ne avrà a disposizione 5 gratuiti al mese. In totale i costi a carico della Confederazione si stima che supereranno il miliardo di franchi, una cifra importante ma ben inferiore ai danni economici delle misure restrittive. Delle prossime riaperture il governo discuterà venerdì prossimo. Testare di più rappresenta un ulteriore strumento per ridurre i rischi che la situazione possa di nuovo sfuggire di mano.
Non bastano i soldi messi a disposizione dalla Confederazione ai cantoni per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori che lavorano. Il Consiglio federale ha deciso di chiedere al Parlamento un aumento di 80 milioni da aggiungere al credito già stanziato di 100 milioni per i 5 anni tra il 2018 e il 2023. Sentiamo Monica Fornasia.
Permettere di conciliare figli e lavoro è una delle priorità della politica familiare del Consiglio federale. In Svizzera i costi di asili nido e strutture parascolastiche restano molto elevati e pesano quindi parecchio sul budget familiare, tanto che spesso uno dei due genitori, il più delle volte la mamma, rinuncia all'attività lucrativa o la esercita a una percentuale bassa. Per migliorare la situazione, spiega Mark Stampfli dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la Confederazione può sostenere finanziariamente cantoni e comuni in modo che possano aumentare i sussidi per la custodia destinati alle famiglie. Finora sono 11 i cantoni che hanno inoltrato una domanda a Berna per questo tipo di aiuti, limitati al periodo tra il 2018 e il 2023. Tra questi figurano anche Ticino e Grigioni, precisa Mark Stampfli. La richiesta del Ticino, per un totale di 10,4 milioni di franchi per 3 anni, è già stata approvata. I Grigioni invece hanno fatto domanda a fine 2020 ed è ancora in fase di verifica.
Gesuch wird jetzt geprüft.
L'importo complessivo per questi 11 cantoni ha già raggiunto circa 125 milioni di franchi e altre domande sono in arrivo dopo l'anno caratterizzato dalla crisi pandemica. È quindi già stato superato il credito di poco meno di 100 milioni di franchi stanziato dall'Assemblea federale. Per poter approvare tutte le richieste d'aiuto e garantire quindi una parità di trattamento, servono più soldi, 80 milioni secondo il Consiglio federale.
La promozione della parità di genere si imporrà nei prossimi anni nei due politecnici federali di Losanna e Zurigo. Il loro consiglio direttivo adotta infatti una strategia pluriennale per aumentare la presenza femminile, in particolare nella ricerca. Sentiamo con Alberto Andreani di cosa si tratta.
La quota di donne impiegate nei politecnici di Zurigo e Losanna è ancora troppo bassa, una constatazione da cui è partito il consiglio dei due atenei federali. Per invertire la tendenza, stanzierà 13 milioni di franchi all'anno sul periodo 2021-2024, denaro impiegato per favorire la parità di genere nei settori scientifici, meno in voga tra le donne. L'aumento della presenza femminile non si limiterà quindi al settore amministrativo o dirigenziale dei politecnici. La nuova strategia permetterà di rafforzare la presenza delle ricercatrici anche all'interno degli istituti scientifici finanziati dalla Confederazione. Concretamente, e al di là dell'offerta per la custodia dei figli delle collaboratrici, i due politecnici federali vogliono sviluppare una nuova cultura aziendale. Combattere i pregiudizi e gli stereotipi di genere saranno le priorità associate alla prevenzione dei comportamenti inappropriati. Come nelle aziende private, anche le scuole politecniche federali contano una quota molto bassa di donne nelle posizioni di quadro dirigente, una su quattro, stando ai dati del 2019.
E la presenza femminile avanza, seppur a passo lento, anche nei piani alti delle aziende. Da inizio anno sono in vigore le nuove disposizioni federali in materia per le grandi imprese quotate in borsa. E allora a che punto siamo nel raggiungimento di questi obiettivi? Ce lo dice Gianluca Olgiati.
La più nota di tutte è sicuramente Magdalena Martullo Blocher alla testa della Emschemie, ma nel corso di quest'anno salirà a 8 il numero di donne nel ruolo di CEO di una grande impresa svizzera, 5 in più rispetto a un anno fa. Ma le leve del potere rimangono ancora per lo più in mano agli uomini. Per questo la politica ha fissato dei valori di riferimento, 30% di donne nei consigli di amministrazione entro il 2025, 20% nelle direzioni entro il 2030. Obiettivi raggiunti.
Diese Frage kann ich mit einem klaren Ja beantworten.
Certamente sì, ritiene Guido Schilling, specialista di reclutamento di quadri aziendali, che oggi ha presentato a Zurigo il suo annuale rapporto. Nelle direzioni aziendali la quota femminile è passata dal 10 al 13%, un piccolo passo dietro al quale si nasconde di più.
Über ein Viertel der vacanten Positionen.
Un posto vacante su quattro nelle direzioni è stato occupato da una donna. Per Guido Schilling, un segnale che molte aziende hanno capito il valore aggiunto della diversità di genere. Non solo, l'elevata presenza femminile tra i quadri intermedi fa ritenere all'esperto che quota 20% sarà raggiunta ben prima del 2030 ed è chiamato a reagire soprattutto quel 42% di aziende che ancora ha una direzione composta di soli uomini. Diversa la situazione nei consigli di amministrazione. In 9 su 10 vi è almeno una donna, con una quota aumentata di un punto al 24%. Anche qui obiettivo di legge a portata di mano in un paese, la Svizzera, tuttora in pesante ritardo rispetto ad altri stati europei, con o senza quote imposte dalla politica.
Bene, adesso lasciamo la Svizzera per andare all'estero e parlare di un viaggio di sicura valenza storica.
Tacciano le armi, se ne limiti la diffusione, qui ovunque cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale.
È un appello contro la violenza e gli egoismi, quello lanciato da Papa Francesco nel primo discorso del suo viaggio in Iraq, dove è giunto nel primo pomeriggio. Il pontefice è stato prima accolto al palazzo presidenziale di Baghdad, poi si è recato in una cattedrale presa di mira da un sanguinoso attentato nel 2010. È la prima volta che un papa visita il paese martoriato da anni di guerra. Da Baghdad ci racconta questa prima giornata Paolo Rodari.
Il nome di Dio non può essere usato per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Francesco arriva a Baghdad, prima tappa del suo viaggio in Iraq, primo paese a maggioranza sciita visitato da un papa, primo viaggio internazionale dopo i 15 mesi di sospensione a motivo della pandemia. E qui, in una città blindata per paura degli attentati e vuota per il lockdown, Francesco nel palazzo presidenziale di Baghdad, che fu la residenza di Saddam Hussein, sulla scorta del documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana, dice che la religione per sua natura deve essere al servizio della pace e della fratellanza. Dio, che ha creato gli esseri umani uguali nella dignità e nei diritti, ci chiama a diffondere amore, benevolenza, concordia. In un paese nel quale attori esterni hanno cercato e cercano di imporre la propria agenda, Francesco chiede che cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Poco prima di entrare nella cattedrale di Nostra Signora della Salvezza, bersaglio nel 2010 di due attentati terroristici ad opera del sedicente Stato Islamico e in cui morirono 48 persone, il Papa è accolto dalle autorità del paese e davanti a loro ricorda i tanti che hanno sofferto, e fra questi in particolare gli yazidi, vittime innocenti di una insensata e disumana barbarie. Il viaggio del Papa, ha detto nei giorni scorsi il vescovo di Erbil Bashar Avarda, avviene non a caso in un paese fuori dai radar. Francesco sceglie ancora una volta le minoranze. Se guardiamo tutti i suoi viaggi, spiega, egli stesso per primo ha fatto così: andare verso paesi più lontani, visitare le comunità ai margini, e adesso tocca a noi, e di questo siamo immensamente contenti.
Da parte mia vi ricordo, visto che un po' che non ne parliamo, che gli yazidi, citati da Paolo Rodari, sono una piccola comunità di etnia curda nel nord dell'Iraq che pratica una propria religione che è stata duramente perseguitata dall'ISIS tra il 2014 e il 2015. Mai così tanti morti dal dopoguerra. Parliamo dell'Italia, che nel 2020 registra un totale di oltre 740.000 morti, 100.000 in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni, che è anche l'impatto stimato del Covid secondo il rapporto dell'Istat pubblicato oggi. Una sovramortalità che si concentra soprattutto al nord e tra gli ultra ottantenni, ma ci racconta di più Anna Valenti.
Sono 746.146 i decessi totali registrati nel 2020 senza distinzione di cause. Stando al rapporto stilato dall'Istat e dall'Istituto Superiore di Sanità, bisogna tornare indietro al secondo dopoguerra per avere una cifra così elevata di defunti. Raffrontando la media delle persone morte negli ultimi 5 anni, sono 100.500 i decessi in più che si sono verificati nel 2020. Siccome le prime vittime da Covid-19 si sono registrate nell'ultima settimana di febbraio, per stimare il reale impatto della pandemia sulla mortalità totale, il rapporto ha preso in considerazione l'eccesso di mortalità da marzo a dicembre. Paragonati allo stesso periodo del quinquennio precedente, in questo periodo si arriva a oltre 108.000 persone morte. In Svizzera la sovramortalità registrata è di circa 8.000 persone. Facendo le debite proporzioni rispetto alla popolazione dei due paesi, risulta che nella penisola si ha un eccesso di mortalità doppia rispetto a quella confederata. In Italia il contributo più rilevante all'eccesso dei decessi del 2020 è dato dall'incremento delle morti degli ultraottantenni, 76.000 in più rispetto ai 5 anni precedenti. In generale nel nord Italia che si concentra il maggior eccesso di mortalità. A pagare il tributo più pesante nella prima fase della pandemia è stata la Lombardia, con il 111% in più di defunti. Tuttavia in altre regioni è nella seconda ondata epidemica che si è registrato il maggior numero di decessi.
La distribuzione del vaccino anti-Covid negli Stati Uniti sta discriminando le minoranze, in particolare afroamericani e ispanici. Per questo la Casa Bianca nelle scorse settimane ha creato un'apposita commissione. Ne fa parte anche l'immunologo James Hildreth, presidente del Meharry Medical College di Nashville in Tennessee. Il nostro corrispondente Emiliano Boss l'ha raggiunto al telefono.
Inizialmente il vaccino è stato distribuito in centri sanitari dove afroamericani, ispanici e poveri non hanno molto accesso, spesso perché non hanno assistenza. E poi l'altro problema è il sistema di prenotazione online. Molte volte le minoranze non sono in grado di accedere alle tecnologie, soprattutto le persone anziane.
especially elderly minority individuals.
Lei è un noto immunologo e Joe Biden l'ha chiamata a far parte della task force della Casa Bianca proprio per garantire uguaglianza nell'accesso al vaccino. Cosa state facendo per ridurre queste disparità?
Premetto innanzitutto che ne faccio parte, ma non parlo a nome della task force. Ci siamo già riuniti individuando alcune priorità, incluso l'iniqua distribuzione di vaccini. Uno dei principali problemi è la carenza di dati. Alcuni stati, per esempio, non raccolgono i nomi di chi riceve il vaccino. La situazione potrebbe essere persino peggiore di quanto finora ipotizzato, proprio perché in qualche caso non abbiamo i dati.
Professore, sono una dozzina su 50 gli stati che tuttora non indicano l'appartenenza razziale dei destinatari del vaccino. Che cosa e dove non sta funzionando?
In Florida, per esempio, è stato deciso di vaccinare in una catena di supermercati. Ma in alcune aree dove vivono le minoranze non ci sono nemmeno questi supermercati. Non solo, ci sono molte notizie relative ad individui, bianchi e ricchi, in grado di spostarsi o di avere accesso agli appuntamenti online che prendono il posto di afroamericani e ispanici, a svantaggio di chi ne avrebbe più bisogno. Di questo dobbiamo occuparci.
Il presidente Biden ha fissato l'obiettivo di 100 milioni di dosi nei suoi primi 100 giorni. Come si fa invece a misurare i progressi nella lotta contro le disparità di accesso al vaccino?
Penso che supereremo facilmente l'obiettivo del presidente. Mi preoccupa invece la raccolta di dati per poter indirizzare le risorse laddove è necessario per salvare le vite delle persone più vulnerabili e fare in modo che ricevano il vaccino. È una questione fondamentale su cui la task force della Casa Bianca sta lavorando.
Però la task force della Casa Bianca di cui lei fa parte non ha potere esecutivo e può solo offrire indicazioni al presidente Biden. Come forzare gli stati che non hanno ancora fornito questi dati fondamentali, come dice lei, a metterli a disposizione delle autorità federali?
Il compito della task force è fornire raccomandazioni al presidente. Tocca a lui e al Dipartimento della Sanità, che è il più grande ministero dell'amministrazione federale, trovare il modo di applicarle. È semplice, senza questi dati non avremo successo.
Adesso andiamo in Germania. Poco più di una settimana fa i servizi segreti interni tedeschi avevano reso noto di aver messo sotto osservazione il partito dell'Alternative für Deutschland in quanto sospettato di attività estremiste. La Corte amministrativa di Colonia oggi però ha sospeso questo provvedimento. Sul perché sentiamo da Berlino Walter Raue.
I giudici della Corte di Colonia non hanno di fatto vietato la sorveglianza dell'AfD da parte dei servizi segreti, ma l'hanno solamente sospesa. Dal momento che il partito di estrema destra ha presentato un ricorso contro il provvedimento del Bundesverfassungsschutz, tutte le attività di osservazione dell'AfD da parte dell'intelligence vanno interrotte fino alla decisione del tribunale sul ricorso. L'AfD non solo contesta il fatto di essere stata considerata dai servizi segreti come una formazione estremista, ma anche di venir penalizzata e svantaggiata rispetto agli altri partiti, in prossimità di importanti elezioni regionali e di quelle federali di settembre. Proprio per evitare questo tipo di discriminazione, i servizi segreti stessi avevano assicurato ancora lo scorso mese di gennaio di non voler rendere pubblica una loro eventuale decisione di mettere sotto osservazione il partito. Ma proprio questo è accaduto mercoledì scorso a causa di una fuga di notizie venuta in mano a diversi media tedeschi. Il Tribunale di Colonia dovrà dunque occuparsi ora di questi aspetti formali. Secondo alcuni osservatori, i giudici potrebbero o respingere il ricorso dell'AfD oppure rinviare l'osservazione del partito da parte dei servizi fin dopo le elezioni.
E questo era il nostro ultimo servizio. Buona serata.